Sono un uomo generato da un uomo nato da una donna. Credo al grande architetto dell'universo, al sogno del firmamento, l'arte, ermetica verità, luce, miglioramento dell'uomo, mistero, magia, geloso segreto. È bello incontrarsi tra uomini liberi nell'alchimia della vita.
Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, benvenuti a una nuova puntata di questa trasmissione che continua a suggerirvi tanti libri, ma soprattutto tanti scrittori e scrittrici. Oggi abbiamo raggiunto a Bonn, in Germania, una scrittrice che sta facendo veramente parlare bene di sé in Italia, e non solo, perché è stata tradotta già in Spagna e sta succedendo ad altri autori che vivono all'estero e che usano l'italiano come loro lingua veicolare in modo assolutamente originale. Parliamo di Giada Trebeschi, una ragazza che vive appunto, come dicevamo, a Bonn, ma che è originaria di che zona dell'Italia? Ricordaci, Giada, e salutiamola soprattutto di averci raggiunto anche lasciando i suoi figlioli un attimo a scuola.
Intanto buongiorno a tutti, grazie a voi. Sì, io sono in realtà bolognese e poi sono ormai 20 anni che giro per l'Europa, ho abitato in Spagna, ho abitato in Germania, in Inghilterra, in Francia, insomma ho girato un po' anche per l'Italia. Da Bologna mi sono spostata verso il sud, poi ho fatto un dottorato in storia del mezzogiorno, quindi ho girato parecchio.
Questo ci interessa molto, il tuo rapporto col mezzogiorno, dove appunto hai avuto un dottorato di ricerca.
Sì. Sì, il mezzogiorno io l'ho girato parecchio, lo amo tantissimo.
Dove eri?
Ma in realtà la sede diciamo amministrativa è Potenza, perché è al centro del mezzogiorno, però poi erano tutte le università del mezzogiorno d'Italia, quindi io ho girato dall'Abruzzo fino alla Sicilia nei vari archivi e nelle varie università, da Salerno a Catania, per appunto varie conferenze, convegni e per incontri di studio.
Cosa hai trovato di interessante, se vogliamo dirlo?
Sì, durante il dottorato io mi sono occupata dell'Abruzzo nel Settecento, e una cosa piuttosto istituzionale, una ricerca piuttosto istituzionale, anche se poi sono riuscita ad avere documenti molto interessanti riguardo ad esempio la stregoneria nel mezzogiorno, o quando sono stata anche in Vaticana a studiare, poi mi sono divertita un po' di più con la Santa Inquisizione, questo genere di cose, che poi in effetti utilizzo e ho utilizzato per i romanzi, giustamente.
Una cosa di cui ti vorremmo chiedere notizia, perché molte volte se ne parla ma con pudicizia: la tradizione gitana italiana, i nostri zingari, direi, è vero che hanno radici profondissime nell'Abruzzo?
Sì, hanno addirittura il re degli zingari in Italia è a Pescara, è proprio in Abruzzo, quindi c'è una grandissima comunità, una forte comunità, fanno degli incontri, dei ritrovi e va molto indietro nel tempo questa cosa.
E anche i giostrai, se non ricordo male.
Ce ne sono anche, però appunto tutto quello che gira attorno all'ambiente gitano sicuramente in Abruzzo ha forti radici.
E chissà se D'Annunzio abbia in qualche modo sentito queste arie così un po' romantiche,
ma
po'...
chissà, sì, forse, sicuramente quando si racconta, ad esempio, penso alla figlia di Iorio, quando si pensa a Milla di Codra, che comunque era una sorta di gitana, una zingara girovaga, e insomma, sicuramente sì, qualche influenza in questo senso forse c'è stata.
E invece parliamo del tuo libro, La Dama Rossa, che è una donna che potremmo definire d'annunziana, anche se molti anni prima la sua storia, in che anni si svolge?
Allora, la Dama Rossa ha una doppia personalità, diciamo così, perché la Dama Rossa è una donna che è stata murata viva agli inizi del Cinquecento. L'idea del romanzo mi è venuta perché, girovagando appunto per i vari archivi, ho trovato la documentazione relativa a questo ritrovamento. Che
a
è
Roma,
avvenuto,
a Roma.
No, a Poggiocatino, che è in Sabina.
Sì, sì, conosciamo bene.
Però a Roma la Dama Rossa è conservata, i resti mortali della Dama Rossa
sono
a Roma,
dove sono?
Al Museo Criminologico, dietro a Via Giulia praticamente.
Sì, sì, conosciamo.
Esatto, e quindi sono conservati lì, quindi è partito tutto da una storia vera, diciamo. Poi, dato che è stata trovata negli anni 30, durante i restauri di un palazzo padronale appunto a Poggiocatino, ho pensato di utilizzare appunto questa doppia... questa doppia parte temporale, e infatti la ricercatrice che ritrova la Dama Rossa vive nel 1938 e tutto si svolge appunto alla fine del 38 leggi razziali già promulgate anche in Italia.
E parliamo di Trieste, quindi della nascita di questo terribile...
Sì, a Trieste sì, c'è stato il discorso ufficiale negli anni 30, diciamo che già dal 33-35 c'era la difesa della razza, che era una sorta di giornale, diciamo, nel quale cominciavano a essere raccontate in qualche modo, e un po' veniva fatta anche propaganda
col giovane Giorgio Almirante, se non ricordo male, che ci lavorava.
Non so se ci lavorasse anche lui, questo devo dire, non ricordo esattamente, però e appunto c'erano queste teorie che venivano dalla Germania, e poi nel 38 anche in Italia le leggi razziali sono state promulgate. Quindi
anche
io
se dicono che la difesa della razza è qualcosa che ha a che fare anche con l'Italia, nel senso che tutto quello che viene...
Beh, la difesa della razza era un giornale che...
No, ma il principio, diciamo, della fisiognomica, dell'ombroso.
Beh, vabbè, sì, dall'ombroso nell'Ottocento a Gobineau in Francia, per
esatto.
Esempio, già c'erano state queste... Certo, era un'idea che girava sì, tra fine Ottocento e inizio Novecento, poi ovviamente con la Germania nazista e il Mein Kampf. Infatti, per esempio, nella Dama Rossa gioco un po' su questo e cito anche il Mein Kampf, che abitando in Germania adesso, prima ero in Svizzera, comunque in paesi di lingua tedesca come la Svizzera, la Germania e l'Austria, il Mein Kampf è proibito, nessuno lo legge, se lo si compra magari controllano il perché e per come. Io sono uno storico, quindi comunque sia lo potrei fare, a parte che ce l'ho in italiano perché è una delle letture più noiose credo che mi sia mai capitata di leggere, però appunto ne ho citato delle parti, mettendole in bocca ad alcuni personaggi, per raccontare un po' anche che cosa c'è scritto in questo libro, che sembra nascosto, insomma nessuno lo ha mai letto, tutti
e
lo conoscono.
Parte dalle memorie della Prima Guerra Mondiale, se vogliamo, no?
Perché... Sì, beh, sì. Sì, sì,
è proprio questo, no? Le mie campagne di militari, che poi alla fine
sì,
non è...
ma in realtà è poi è tutta una follia, veramente è anche abbastanza complicato e intricato sia il linguaggio, in tedesco è quasi illeggibile, persino i madrelingua fanno proprio fatica perché ha un linguaggio molto difficile, e poi c'è questa follia sulla quale poi si basa altro.
Andrebbe analizzata perché ho giocato
un po' su questo fatto, anche perché nel momento, nel periodo in cui vive la Dama Rossa, cioè all'inizio del Cinquecento, era il momento in cui tutti gli ebrei scappavano dalla Spagna al Portogallo, perché con la conquista di Granada li avevano cacciati, no?
Però sono anche anni molto importanti, perché pensiamo alla scoperta dell'America, pensiamo alle traduzioni dall'arabo.
Sì, in realtà le traduzioni dall'arabo sono più medievali, 200-300. Settecento, diciamo due trecentesche. La scoperta dell'Americo, certamente sono gli stessi, è la stessa Isabella, no? Gli stessi cattolicissimi sovrani di Spagna che poi riconquistano Granada, scacciano gli arabi e anche gli ebrei, che si rifugiano in grandissima parte in Italia, soprattutto Roma e Venezia. E quindi, insomma, ho giocato un po' con questa doppia persecuzione, perché quando si pensa alla persecuzione ebraica, naturalmente quella nazifascista è quella che viene in mente subito per prima, ma ce ne sono state altre, quindi gioco un po' in questo senso. Però poi si tratta di un romanzo di avventura, diciamo, è proprio un romanzo, non è un libro di storia, anche se mi piace inserire nei romanzi l'ambientazione e un po' le teorie del momento, insomma.
Come ci sei trovata con la casa editrice Mondadori, che notoriamente segue poco i suoi autori, anche se è la più importante, la più classificata internazionale, anche, no?
Questo sì, è un po' vero in parte che li segue poco, però io sono talmente noiosa e rompo talmente l'anima a tutti che non possono non seguirmi, quindi devo dire che alla fine ce l'ho fatta.
Hai fatto tantissime presentazioni, abbiamo visto che quando vieni in Italia di fatto non hai un secondo libero.
Sì, l'ultima volta ho fatto credo una presentazione ogni giorno cambiando città, a partire da aprile sono andata da Acqui Terme fino giù a Noto, quindi sì, ho fatto.
Complimenti, quindi le tue campagne
Italia.
Di guerra proprio, hai fatto.
Sì, campagne di guerra, sono veramente in campagna quando vengo giù e poi devo dire che sono stata anche molto contenta per la semifinale al premio Scerbanenko, che nessuno si aspettava, invece ero tra i 25 finalisti. E il pubblico mi ha scelto fra i primi cinque, poi la giuria ha cambiato la votazione, però voglio dire è andata molto bene, sono stata molto contenta.
Ricordiamo ancora di Giada Trebeschi, la dama rossa per Mondadori, che appunto ha subito non solo il successo del pubblico ma anche il successo della critica, perché tantissime recensioni e la voglia di coinvolgerti anche in questo premio Italo-Svevo che partirà a febbraio.
Sì, infatti sono molto contenta di come sta andando e devo dire che i premi mi hanno anche invitato adesso a Nebbia Gialla, quindi no, sono molto contenta. E la cosa ancora più interessante è che sono stata invitata sia in Piemonte che in Veneto a parlare per le scuole, agli ultimi anni gli ultimi anni di terza, quarta e quinta delle superiori, perché ovviamente i temi possono rientrare nel programma di studi e soprattutto i ragazzi possono divertirsi con un romanzo, con un libro d'avventura, un thriller, diciamo un giallo in cui c'è un enigma da risolvere e avvicinarsi
alla
in un modo diverso alla storia.
Esatto. Ricordiamo gli altri tuoi libri, perché anche loro sono creati con lo stesso cliché, se vogliamo, no?
Sì, sì, l'idea è stata proprio quella. Io insegnavo storia all'università e mi sono resa conto che in realtà tutti pensano che la storia sia noiosissima, no, che noia l'esame di storia, invece in realtà non è così, perché la storia è la vita, cioè, racconta quello che siamo. E dunque il primo romanzo, che è un più medievale, Gli Ezzelino, signori della guerra, su Ezzelino da Romano, tra l'altro è arrivato al Campiello Opera Prima, è arrivato secondo, quindi anche lì nel 2006 sono stata molto contenta, ed è nato proprio con questo intento.
Casa però, editrice
sempre,
perché così lo diamo la possibilità.
Firenze Libri, sempre, Firenze Libri,
già
sì,
ne abbiamo
esaurito,
parlato, di Firenze sì, Libri è una casa editrice molto in gamba, sono bravi.
Sono molto bravi, sì, però credo che sia già esaurito, adesso vediamo.
E
un
il
po'
secondo?
Il secondo invece è sulla stregoneria, dicevo prima che mi sono occupata anche di streghe e stregoneria, ed è l'idea nasce da un processo di stregoneria sempre in Sabina e appunto c'è questo romanzo che si intitola Le donne del Grimorio, che è il libro delle streghe, il Grimorio. No?
Ma la Sabina ne ha di streghe, di gnomi, di fate, è incredibile questa terra,
sì.
È rimasta molto isolata, in qualche modo ci ha portato a culti e tradizioni addirittura pre-romane, non solo pre-cristiane.
Sì, sì, no, infatti ad esempio nella Dama Rossa si parla di Poggio Catino e dell'orrido di Poggio Catino, che in realtà è la grotta di San Michele, adesso è chiamata così.
E l'hanno benedetta per inibire il potere maligno.
Esatto. Esatto, perché era considerata la bocca dell'inferno. Tutte le bocche dell'inferno, come quella sul Gargano, sono dedicate a San Michele, ma certo. Prima era appunto sempre l'orrido e c'erano delle divinità sabine all'interno.
E come no, il nostro Papa, poi che è un amante dell'esorcismo, lo vediamo in molte occasioni, anche togliere il maligno da ragazzi che secondo lui lo posseggono, sarebbe entusiasta di questa lettura di San Michele.
Beh, speriamo che gli arrivi. Tra l'altro è anche spagnolo, quindi
è un nostro ascoltatore. Ricordiamo che tu sei tradotta in Spagna.
In Spagna, sì, Boveda ha tradotto, anzi, a dire la verità è uscito prima in spagnolo e poi in italiano, si sa, no? Nemo profeta in patria e quindi
beh, sei dovuta finire a Bonn, povera figlia, dai.
Sì, no, ma in realtà sono stata in Svizzera 10 anni.
Ma noi ti rivogliamo in Italia, prestissimo verrai per una nuova campagna d'Italia.
Ma sì, io arrivo prestissimo, alla fine di gennaio sarò a Nebbia Gialla.
Bene. E
a Suzzara, che tra l'altro è il posto originario della mia famiglia. Mia nonna abita a 10 chilometri da Suzzara.
Quindi si torna alle radici, benissimo, ti verremo a trovare. Un'ultima battuta, vogliamo sapere il teatro quanto è importante nella tua vita e quanto ti ha formato, perché sei anche un'attrice
moltissimo.
Di teatro.
Sì, mi ha formato moltissimo e devo dire la verità che adesso all'estero mi manca tanto. Io ho recitato anche in inglese, in francese, in tedesco ancora no.
Come no?
Però ancora
lo
no.
Lo parli in
però
modo fantastico, secondo me saresti una splendida tedesca.
Ma speriamo, chissà. Però il teatro mi ha formato molto, perché io in realtà ho cominciato a scrivere per il teatro. Ho fatto prima tanto teatro come attrice e poi ho cominciato a scrivere, e questo molto spesso si vede anche nei romanzi. Me lo dicono sempre, un romanzo che si vede il mio, no?
Beh,
perché io lo penso come a teatro, come se fosse già un film.
Correte a comprarlo.
Mi raccomando, e poi andate anche a trovare La Dama Rossa a Roma al Museo Criminologico, troverete Le Spoglie Mortali, tra La Vergine di Norimberga e Le Ghigliottine.
Mamma mia, che passeggiata molto molto brividosa.
Sì, in realtà si può seguire tutto il percorso della Dama Rossa romano, ci sono parecchie
soprattutto
chiese.
Sono le vergini che non si trovano qua a Roma, forse a Norimberga.
Vabbè, ma quella di Norimberga è un po' speciale.
Senti, ti ringrazio ancora, salutoni a Giada Trebeschi con la sua Dama
Grazie.
Rossa Mondadori e ci vediamo
a
Suzzara.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a un nostro corrispondente d'eccezione, Roberto Paravagna d'Alessandria, che cogliamo l'occasione per fargli gli auguri in ritardo, perché è la prima volta che ci risentiamo. Buon 2015.
Grazie Alberto, buon 2015 a te, a voi allo studio a Roma e buon 2015 a tutti i nostri ascoltatori di Carta vetrata.
Cosa si dice in quel di Alessandria, in terra di Monferrato?
In terra di Monferrato, esatto. Ma guarda, oggi si parla, per quanto riguarda Alessandria, capitiamo proprio come si dice a fagiolo, perché il romanzo è ambientato proprio in questa città, dell'uomo dei temporali. L'uomo dei temporali è il titolo dell'ultimo romanzo Rizzoli, è stato scritto da Angelo Marenzana, che vive e lavora proprio ad Alessandria, e con l'uomo dei temporali troviamo il protagonista, perché questo Marenzana ha già scritto altri romanzi con il commissario, protagonista del momento, cioè Augusto Bendicò, il commissario Augusto Bendicò.
Immagino di origine siciliana, di Trinacria.
Credo di sì. Questo accento sulla O mi porta a immaginare qualcosa del genere. In questa occasione questo commissario è alle prese con il caso di un omicidio che è avvenuto nella città, in una città definita grigia, anche per un discorso proprio di nebbia, e in questi ultimi tempi in effetti di nebbia in zona ne è arrivata abbastanza. L'omicidio è quello di un certo Dede, soprannome, il nome vero Onofrio Scipioni, che viene ritrovato cadavere a casa sua nel 1940, perché il romanzo è ambientato nell'Italia al tempo di Mussolini.
Appena entrata in guerra, se non ricordo male.
Sì, proprio pochi mesi dopo l'ingresso in guerra. Diciamo subito, Alberto, che il profilo di questo commissario è un pochino il classico, potrei dirti, personaggio un po' chiuso, senz'altro taciturno, anche un po' cinico. Un uomo chiuso, di poche parole, ma che quando parla, io credo, insomma, sappia arrivare benissimo al punto della questione. È un uomo travolto dal dolore per la morte della moglie, un bruttissimo ricordo che però si troverà a dover lasciare in sostanza da parte per concentrarsi su questa vicenda. Una vicenda che trova realizzazione nella malavita anche di bassa manovalanza, malavita locale, il fulcro intorno a cui ruotano questi affari sporchi che hanno condotto all'omicidio realizzato con particolare efferatezza di questo Scipione, Onofrio Scipione, detto Dede. Però nel corso dell'indagine del commissario Bendicò ci si rende conto, meglio lui si rende conto, che in fondo questo personaggio, che si pensava essere una sorta di mezza tacca della malavita locale, non è proprio così come si pensava. È molto bella, secondo me, l'ambientazione della città, che è alle prese con prostituzione, con scommesse, malaffare, rapine, omicidi, anche estremamente violenti. E sullo sfondo c'è questa Italia fascista, la cui propaganda cerca di far apparire
tutto perfetto.
Una società come una società senza troppa criminalità, senza troppa delinquenza, ma è una società dove gli scandali, si sa, insomma, escono un po' quando meno te li aspetti. Basterebbe leggere i giornali, qualcuno potrebbe dire a questo punto: per vedere degli scandali quando meno te li aspetti non c'è bisogno di tornare tanto indietro, di fare tanti decenni indietro parlando di questo libro, non basterebbe anche guardare un pochino la cronaca di tutti i giorni.
Una domanda posso farti, sì, Roberto? L'agenzia, sì, Stefani, che era un po' l'ANSA di quegli anni, che teneva un po' tutto sotto controllo e tutelava la tranquillità dei lettori, perché all'epoca sì, c'era già la radio, però insomma la maggioranza delle persone non l'aveva in casa, era comunque, le notizie si leggevano ancora sul giornale le poche volte che si riusciva ad averlo, insomma al bar, nei luoghi dove veniva anche affisso, perché c'era questa abitudine di affiggere il quotidiano, il giornale murale, altra abitudine murale, che abbiamo, esatto, perduto. Beh, esatto, un ricordo di quegli anni, che poi abbiamo visto anche uno splendido film con Manfredi, se non ricordo male, è la storia di Giro Limoni, che è stato anche lì preso un po', stigmatizzato come un personaggio che violentava i bambini. Non so se ricordi la storia di Giro, sì, Limoni. E sembrava che anche lì le cose fossero messe molto a tacere e che anzi quella persona fosse in realtà a un certo punto solo un capro espiatorio adatto alla bisogna, ma quello che bisognava dire è che la società fascista era indenne da queste cose brutte, non avvenivano, perché la fascistizzazione del paese aveva in qualche modo salvato da queste degenerazioni.
Esatto, perché in sostanza mi è sembrato di ritrovare un'impronta del genere anche all'interno di questo uomo dei temporali di Marenzana. Ho letto dei commenti molto interessanti, tra l'altro uno di questi è quello dell'amico e scrittore anche di alessandrino Danilo Rona, e Danilo Rona scrive che Marenzana a suo avviso riesce a far vedere una città che io, dice lo stesso Rona, non ho mai visto, e me la fa vedere e toccare con un'abilità straordinaria di chi se ne porta l'essenza nell'anima. Mi sembra una descrizione particolare e estremamente capillare della bellezza del.
Quindi del Alessandria modo... nell'anima che cosa significa? Città metà ligure, metà piemontese, un qualcosa già di confine tra mare e montagna?
Sì, qualcosa già di confine, come dici tu Alberto, tra mare e montagna, però io propenderei un pochino, per quanto sia di confine, quindi un po' da una parte e un po' da un'altra, propenderei più per la parte piemontese. La città di pianura, queste nebbie che ci sono, adesso forse un pochino meno rispetto a quello che poteva accadere anni fa, il tempo è un pochino cambiato anche nella
una cosa
presenza.
Però volevo notare dell'alessandrino, no? Questa grande disponibilità all'accoglienza della comunità ebraica, un po' come Torre Pellice lo è stata, sì, per i valdesi, ebbene Casale Monferrato, l'alessandrino in generale lo è stata per gli ebrei.
Esatto, l'alessandrino lo è stato per gli ebrei, quindi c'è questa forte vocazione all'accoglienza. Tempo fa mi era capitato di realizzare un servizio, ad esempio, sulla comunità ebraica di Asti, che dopo la Seconda Guerra Mondiale è inesistente.
Non esiste più.
Eravamo andati anche a fare delle riprese nel locale cimitero ebraico astigiano. Mentre invece, per quanto riguarda Casale, per quanto riguarda Alessandria, ci sono ancora alcune famiglie. quindi ad Alessandria.
Alcune sono tornate, mi dicono che ci sono addirittura dei casi di conversione di famiglie che si sono riconvertite all'ebraismo, alla religione ebraica.
Esatto, esatto. È una città che ha, come ogni città di provincia, adesso mi ricollego a prima, in qualche modo a volte la nebbia che per certe città è un po' un marchio di riconoscimento, ha un che di affascinante. Ci sono in questa città, dove viene ambientato il romanzo, molti scheletri negli armadi, ma gli scheletri negli armadi, come ben sai, cioè, non esistono solo ad Alessandria, ma esistono un pochino ovunque. E poi un'altra cosa interessante che mi è parso di capire, adesso volendo dare una descrizione di questo romanzo, ripeto, secondo me molto interessante.
Uomo dei temporali, molto... ripetiamo il titolo,
sì.
di Angelo Marenzana.
Angelo Marenzana, edito da Rizzoli.
Diamo anche le pagine, 306 sì. pagine per 17 euro e il nostro giochino è solo 5 centesimi a pagina.
Mi pare che sia un bel prezzo.
Continua pure a definire le caratteristiche di questo testo.
Sì, una cosa interessante è che a me è parso di capire che l'autore in qualche modo ha voluto immedesimarsi in quei ricordi. Hai presente i classici ricordi delle mamme o delle nonne che parlavano descrivendo certi momenti del tempo di guerra? Ecco, io ho avuto la sensazione che questo Marenzana in qualche modo abbia avuto modo a suo tempo di farsi raccontare molto, e quello che si è fatto raccontare in qualche maniera lo ha inserito nel suo romanzo. Anche per questo direi che è molto interessante, e se mi permetti lo consiglierei in occasione del nostro appuntamento radiofonico, quindi dalle onde di Carta Vetrata, lo consiglierei per una buona lettura in questo inverno, questo inizio di 2015, questo inverno.
E ci avviciniamo anche alla giornata della memoria, e come tale non farebbe male qualcuno
sì,
si ricordasse.
Direi di sì. Io vorrei concludere, se credi, con una domanda, cioè il discorso l'uomo dei temporali, cioè il titolo di questo romanzo.
Che non è un meteorologo.
Non è il Mercalli della situazione, assolutamente non è diciamo il Bernacca della situazione. Chi è l'uomo dei temporali? Come si potrebbe rispondere? Secondo me, ed è un'opinione mia, è un qualcuno, è un qualcosa, è un'entità che si aspetta, e come una persona che con la sua presenza prima o poi, e con l'acqua del temporale, possa venire a purificare le malefatte, le bassezze malvagie del nostro mondo. Io lo interpreterei così.
Grazie ancora Roberto Paravagna. Ricordiamo Uomo dei temporali di Angelo Marenzana, editore Rizzoli, 306 pagine, 17 euro, 5 centesimi a pagina, per una lettura che vi avvicina con divertimento, non allegria ma con passione della lettura del noir, alla storia. Quindi insieme a un'avventura c'è anche un bello spaccato, un bel quadro storico di un'Italia che non c'è più, ma che nel 1940, a pochi mesi dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, dallo scoppio per l'Italia, dell'entrata in guerra per l'Italia, si prospettava come un'Italia eroica, vincitrice. Dovevamo sedere anche noi sul tavolo dei vincitori.
Esatto, esatto.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, nuova stagione, nuova puntata, nuovo ospite, anche se nuovo in realtà non è. Parliamo di Vincenzo Baratella da Rovigo, che è un gallerista, ma oltre a essere gallerista è anche scrittore, e oltre a essere scrittore è anche professore al liceo di Rovigo. Vincenzo Baratella ha inaugurato a dicembre una collettiva molto importante di artisti presenti anche alla Biennale di Venezia, ma non solo. E la sua galleria, che risponde al nome di Studio Arte Mosè, dedicata al babbo che anche lui era artista, chiuderà il 15 gennaio questa mostra. Come sta andando la mostra?
Grazie per l'opportunità di parlare di questa mostra. La mostra, dal punto di vista, essendo un inciso in una città naturalmente come Rovigo, che non è molto abbezza agli stimoli culturali, tuttavia mi vanto, ecco, di aver presentato una collettiva, una rassegna che giudico molto importante dal punto di vista, ecco, della qualità degli artisti. Va abbastanza bene, le affluenze, ripeto, sono...
Hai venduto qualcosa o non si può dire?
No, no. non si vende nulla, e anzi tengo a precisare che sono circa 10 anni che vado in passivo, e quindi ci tengo volentieri a precisare questo, proprio è qualcosa che ci tengo di tutto cuore, perché Rovigo, ho premesso, è piuttosto refrattaria, non è perché non manchino i soldi già a Rovigo, tuttavia non so, sarà con l'ambiente circoscritto alla provincia, sarà la mentalità, sarà che io ho sempre detto che nella mia galleria ospito gli artisti, ciò che ho sempre fatto ed è scritto anche su internet, e non faccio mercato d'arte, ecco, ma sono gli artisti naturalmente a vendere poi nel privato se hanno voglia.
Quindi non è proibito vendere, ecco.
Oddio, non è proibito vendere, perché possono fare a casa loro quello che vogliono gli artisti, io non faccio girare soldi nella mia galleria, questo è un imperativo categorico che mi ha lasciato mio padre, lo tengo a precisare, ecco, lo tengo a precisare, e gli artisti mi ricompensano quando vedono i miei scritti su di loro, ecco, con un disegnetto, un'opera, un acquaforte e quant'altro, e io credo di essere gratificato, ecco, con la loro generosità dal punto di vista artistico.
Parliamo di Vincenzo Baratella, scrittore, perché
ecco, questa è la passione che naturalmente mi ha coinvolto fin da bambino. Chi in fondo non ha scritto le prime poesie da 15 anni, i primi raccontini sui propri esperienze, eccetera, e poi l'ho fatto sempre in maniera privata. Ho raccolto centinaia, direi quasi migliaia, ecco, cassetti di pagine, sarebbero tutte da buttare, mi sono promesso, visto che non sono più ventenne, di prenderle e di buttarle naturalmente nel cestino, oppure di fare il classico barbecue domenicale. Ecco, detto questo, negli ultimi anni, ecco, ho voluto dare, al di là di quelle che sono le presentazioni d'arte che mi coinvolgono, mi piacciono, e tornerei ancora al leitmotiv iniziale che ho detto, e continuo a scrivere e faccio naturalmente qualcosina di, perdonate, ecco, la non modestia, di abbastanza buono, ma lo propongo solo per me, è un soliloquio che mi diverto, ecco, di proporre agli altri. E
sei troppo modesto, Vincenzo, io invece vorrei sottolineare che sei stato selezionato da un premio importante dedicato alla buona lettura,
questo
con il tuo
so.
Diciamolo ai nostri ascoltatori, perché sì, il premio Italo Svevo ha scelto di inserire tra i libri, sì, da leggere per premiare poi buoni lettori, bravi lettori,
sì, sì,
che faranno sul tuo libro Estrema Protesta, che è un,
sì,
libro di cui parleremo fra qualche istante. Ebbene, hanno scelto questo libro perché è un libro anche ben scritto, non solo che tratta argomenti di grande attualità, e i lettori si stanno dedicando a capire bene cosa hai scritto, quindi non è un soliloquio ma è un dialogo che è aperto e che sta suscitando dei risultati, ha ottenuto dei risultati veramente lusinghieri.
Troppo buono.
Parliamo di questo libro, Estrema Protesta, è uscito da qualche mese per i tipi,
sì,
della tua casa editrice, perché ricordiamo,
sì,
che anche,
sì,
Studio,
sì,
Arte,
sì,
Mosè, anche,
questo,
è anche casa editrice, quindi chi lo vuole comprare in vendita, il prezzo è molto ragionevole, mi pare che sono 10 euro,
sì,
per 208,
sì,
pagine, quindi 4 centesimi a pagina, come amiamo dire noi, conviene comprarlo dall'editore che fotocopiarlo, attenzione quindi ai pirati di libri, noi non amiamo la pirateria né musicale,
sì,
né letteraria,
ovvio.
Ma
ovvio,
di che cosa parla? Perché la copertina è esplicita, si vede un cappio,
si vede naturalmente un cappio su una famigliola, soprattutto sul protagonista. Che cos'è? Ho preso un esempio di un fatto realmente accaduto, di un artigiano che ha fatto una scalata sociale attraverso naturalmente i propri sacrifici, e che dire, è arrivato al punto, poveretto, di farsi una sistemazione, poi ha avanzato un po' di più le commesse, il mercato, le richieste di Equitalia, l'agenzia delle entrate l'hanno un po' snervato, e l'individuo naturalmente non ha trovato, si dice è entrato nel male oscuro, cioè nel male della repressione, in realtà poveretto, naturalmente tutte le sue fatiche, tutta la sua scalata sociale le è andata un pochettino, quindi con l'autoannientamento, ecco, e chiede il perdono naturalmente in questa sua lettera mai scritta, che in fondo è quello
ma
che...
si sa se finisce bene o finisce male, o non lo vogliamo dire?
Purtroppo finisce male perché è stato un fatto di cronaca. Poi è logico che ci ho aggiunto un pochino di realtà romanzata, altrimenti per non creare semplicemente il fatto di cronaca allungato dal punto di vista.
Che cosa ne ha detto alla famiglia di questo trattamento romanzesco
Io ho avuto i contatti con alcune di queste vedove, ho avuto alcuni contatti con queste vedove, chiamiamole così, dell'Equitalia, qualcuno che si è bruciato, ricordo naturalmente nell'Emilia Romagna, e purtroppo al di là del pianto hanno riscoperto la verità. Poi si sono un po' gongolate, divertite, se volete, ecco, un po' gratificate attraverso quello che può essere, insomma, l'aspetto affettivo che viene sottolineato, quindi la scalata sociale, gli affetti familiari, i figli, lo studio, la risultante sociale che è sempre stata positiva, insomma, ecco, quindi sono riuscito a coinvolgere dal punto di vista, ecco, dell'affettività, e credo che questo sia stato. Ho curato in modo particolare il linguaggio, che ha dato a questo libro un'impronta di tipo giornalistico, un linguaggio diretto, in alcuni punti sforano in quello che è il linguaggio, diciamo così, gergale, proprio per creare l'efficacia, ecco, della quotidianità, del linguaggio immediato che c'è oggi.
Diciamo, hai scritto una raffinata prefica, quello che si definisce in termine antico, no? Quello che facevano le donne, che piangevano per commissione. E hai costruito un ricordo laico, assolutamente laico, perché tu non sei un sacerdote, quello che di solito fanno i sacerdoti nei funerali, raramente nei cimiteri come nei paesi anglosassoni, ma soprattutto nelle chiese, che tratteggiano la vita e la costruzione del fatto terminale. E quando succedono fatti terminali dovuti alla autodeterminazione dell'individuo, quindi parliamo chiaramente di suicidio,
un'autodeterminazione indiretta, però
indotta, sì, come vuoi te, ma insomma non tutti quelli che hanno i debiti si suicidano, adesso bisogna essere ovvio, espliciti, sennò
fortuna
sarebbe una strage,
per fortuna
non vorremmo sorriderne. Però a parte questo, diciamo che quello che succede spesso è la menzogna sulla giornata definitiva. Anche nei funerali, appunto, si chiudono tutte e due gli occhi sul suicidio. Perché? Perché sennò il suicidio non dovrebbe essere benedetto da un funerale religioso.
Non dovrebbe essere, quindi c'è anche lì una giustificazione, perché c'è l'induzione, ripeto, quindi c'è.
Sì, ho capito, ma per quanto sia, la persona va comunque ricordata, e tu lo hai fatto, anche fosse stato non indotto, fosse stato un suicidio. Questo è quello che mi pare giusto.
Credo che abbiamo una tradizione religiosa molto consolidata noi italiani.
Certo, certo.
E conseguentemente in questa tradizione religiosa credo che anche il carisma religioso debba chiudere un occhio davanti, ecco, a questi
fatti. Ma tu non sei un prete, quindi li hai tenuti ben aperti tutti e due.
Vabbè, ovvio, insomma, ho cercato di giustificare questo.
Bene,
insomma,
bene, soprattutto cosa. Amare anche quest'uomo disperato in questo gesto finale, e per dirgli alla famiglia: non vi ha lasciato per cattiveria, per abbandono, perché poi purtroppo chi resta, a volte non comprendendo la disperazione, condanna due volte a una doppia morte il suicida.
Oh, sì, senz'altro, questo è vero.
Grazie ancora, Vincenzo, e ci sentiamo quando avremo i risultati della premiazione, del premio Italo Svevo.
Io ciao. Vi ringrazio a voi della vostra disponibilità e ciao a tutti e grazie.
Ciao ciao. Ed anche per oggi è finita la puntata di Carta Vetrata, vi ha tenuto compagnia. Vi aspettiamo però fedeli come sempre alla prossima.
E io vi voglio salutare con il titolo della canzone di Peppino Di Capri: Non finirà. E torneremo.